Ed eccoci qui all'interno di Extranet questa notte con Oliviero Toscani. Buonasera.
Buonasera.
Alcune domande per ripercorrere la sua carriera artistica, ma anche per conoscere determinati aspetti della comunicazione. A suo avviso, quanto è stato importante avere l'immagine di suo padre per il suo lavoro? Naturalmente, ricordiamo che suo padre è stato anche il primo fotoreporter del Corriere della Sera.
Beh, importantissimo, perché prima di tutto non ho avuto il problema di scegliere che mestiere avrei fatto da grande, e credo che questo sia un grande privilegio, un po' all'antica, no?
Sì.
Come si faceva una volta: il figlio del ciabattino faceva il ciabattino, il figlio del musicista faceva il musicista, del giardiniere faceva il giardiniere, il figlio fotografo fa fotografo. Nel fondo anche grandi artisti come Mozart sono figli d'arte, no? Quindi
sì.
Credo che questo aiuti molto a non perdere tempo a porsi poi il problema da grande: ho scelto bene, forse avrei dovuto fare qualcosa d'altro. Quindi non mi sono mai posto il problema di aver scelto il mio lavoro. Non so cosa farò da grande ancora, sto aspettando la mia vera vocazione. No, e poi così, una disciplina del lavoro, cioè, e poi il rispetto del lavoro, perché il lavoro serve a vivere, no? A guadagnarsi la vita. Quindi il mio rapporto con la fotografia è sempre stato molto, molto sano, pratico, è il mio mestiere.
Come mai la scelta di studiare fotografia e grafica a Zurigo e non in Italia?
Beh, anche questa è stata una scelta ulteriore. Insomma, mio padre è stato un autodidatta.
Sì.
E poi con mio padre e le mie sorelle, anche loro fotografi, più vecchie di me di 11 anni e 9 anni, che a loro volta si sono sposate, una con un giornalista, quindi è rimasto un po' in famiglia il giornalismo, e l'altra con un fotografo famoso, Ballo, Aldo Ballo, facevano fotografie soprattutto di architettura e di still life per giornali di architettura. Però un po' tutti autodidatti, pur avendo mia sorella studiato architettura e mio cognato aveva studiato all'Accademia d'Arte a Brera, però con una preparazione artistica. Io ho avuto dopo il liceo un'educazione specifica di fotografia, design e grafica in una scuola molto importante di quei tempi.
Lei è definito un creatore di immagini. Quali sono, se glielo possiamo chiedere, le richieste più bizzarre che ha ricevuto facendo una fotografia fino ad oggi?
Ah, mi piacerebbe ricevere richieste bizzarre. Purtroppo le richieste sono mai bizzarre, sono sempre molto pedestri, fatte da imprenditori o anche da istituzioni che hanno paura di fare delle cose che non siano già viste o già conosciute. Mi piacerebbe avere delle richieste bizzarre, sì, purtroppo non è così. Porre un po' di bizzarria all'interno del piattume.
Parliamo di bello come concetto. Esiste a suo avviso il bello assoluto, il bello in sé? E se sì, dove si trova?
Beh, il bello è un'aspirazione, credo che sia ciò che ci manca a essere perfetti, no? Cioè, ciò che manca all'uomo alla perfezione, quindi è una ricerca costante del bello. La nostra, si parla di creatività, ma in realtà la creatività è solamente questa energia che ci spinge verso il bello, verso quello che non conosciamo ancora, verso quello chiamerei una certa immortalità dello spirito, no?
Sì.
Quindi il bello non è concreto, si concretizza con delle cose, con uno spirito, con un'aria, con un sentimento che così ognuno di noi ritiene bello. Il bello è veramente un'aspirazione.
Spesso le sue campagne sono definite irriverenti. Lei che aggettivo assegnerebbe?
Ma irriverenti verso chi?
Verso, naturalmente, parliamo magari di censure, verso chi ha un concetto forse più tradizionale, più obsoleto della comunicazione.
Bene, allora sono fatte per loro, perché hanno bisogno di muoversi. L'arte deve essere sempre irriverente. Se non lo è, vuol dire che non ha niente da dire, insomma. Tutto ciò che si considera provocatorio provocatorio cosa vuol dire? Che provoca un interesse ulteriore. C'è gente che non vuole interessi ulteriori, non vogliono spostare il loro concetto, la loro visione da ciò che già conoscono, invece bisogna sempre rimettersi in questione, quindi l'arte serve proprio a rimettere in questione le nostre sicurezze, quindi c'è un'irriverenza verso ciò che noi pensiamo sia sicuro. In realtà niente è sicuro, l'arte ci deve sempre tenere, è una dinamica, insomma, ci deve sempre costantemente smuovere. Qualcuno è scomodo in questa situazione.
Adesso mi permetta di porle una domanda a livello tecnico. Ci rivela un trucco di come riesce a spostare l'attenzione di uno spettatore da una prospettiva ad un'altra?
Non è un trucco, in realtà è che ognuno di noi ha un punto di vista unico e irripetibile, no? Dalla sì. Sua altezza, dai suoi occhi vede solamente lei. Quindi ognuno di noi ha una visione, una prospettiva del mondo unica e irripetibile. Quindi bisogna già cominciare a capire che ognuno di noi è un testimone del mondo in modo unico. Quindi se si sviluppa questo concetto, anche a livello, anche così come pensiero, anche così come posizione nel mondo, la posizione che ognuno di noi occupa nel mondo, anche fisicamente, è unica, no?
Sì.
Nessuno può essere al nostro posto, e quindi bisogna sviluppare questo. Quindi da questa posizione, se si prende atto di questa nostra posizione, è possibile spingerla ulteriormente. Spingendola ulteriormente si determina il fare le immagini giuste al momento giusto, e vedere le cose che stanno succedendo in quel momento, forse gli altri che gli altri non hanno ancora visto.
Sì.
Perché un conto è guardare, un conto è vedere.
Certo.
Allora, se si riesce, ci sono delle cose che la società, la maggioranza della società non ha ancora visto, e quindi proponendo queste cose si creano delle problematiche, cioè l'accettazione di una visione nuova, e questa visione nuova crea dei problemi, cioè, come ho detto, c'è gente che non vuole spostare la visione dalla vecchia visione alla nuova visione, cioè, l'arte moderna ha sempre creato dei problemi.
Parlando di media, lei afferma che la comunicazione è una forma moderna di azione culturale. Lei pensa che la stessa sia una nuova forma di impresa?
La comunicazione è l'espressione, cioè l'arte è l'espressione più alta della comunicazione. La comunicazione è sempre esistita, no? Parliamo,
sì.
Ci tocchiamo, ci guardiamo, ci comunichiamo anche senza emettere suoni. In più facciamo, abbiamo la possibilità di emettere suoni, segni e il tatto.
Sì.
Il tatto fisico, anche quello è comunicazione, il sesso è comunicazione, no? Cioè, si va da lì alla comunicazione per posta, capisce? Per via email, quindi è tutta comunicazione, cioè la società si basa sulla comunicazione, l'arte è comunicazione, quindi la comunicazione è forse l'impresa, la produttrice di bene anche economiche più grande di che ci sia, no? Lei, ci sono per esempio dei quadri,
sì,
delle opere d'arte che non si possono neanche più comprare da quanto valgono.
La pubblicità è sicuramente il desiderio di qualcosa che non hai, e questo è frustrazione se non riesci ad averla. Questa, diciamo, a suo avviso è la chiave per accedere anche al mondo dei consumatori?
Sì, ma anche il paradiso è qualcosa che non si ha e si vuole accedere. Quindi Michelangelo faceva pubblicità alla chiesa. Quindi la pubblicità o la comunicazione, chiamatela come volete, che è tutta pubblicità, anche la comunicazione,
sì,
è sempre stata al servizio di un potere, no? O religioso o politico, industriale. Quindi la pittura del Rinascimento è la pubblicità della Chiesa. La Cappella Sistina è pubblicità del potere ecclesiastico. Quindi non bisogna fare questa distinzione. Tutto si potrebbe chiamare pubblicità, è rendere pubblico un'opinione, un punto di vista, una situazione, un avvenimento, una visione e un punto di vista, è un'opinione. C'è sempre, chiamiamolo potere, ma non nel senso cattivo, no? Potere proprio nel senso sociale, di società. Dietro la comunicazione si comunica perché non siamo soli, se fossimo soli non avremmo bisogno di comunicare, basta pensare da soli, no? Già c'è un'altra persona e bisogna comunicare. Adamo ed Eva hanno cominciato a comunicare Quindi non faccio una distinzione. Eva ha proposto di mangiare la mela ad Adamo, che ha fatto la pubblicità mostrandogli la mela. Bisogna stare attenti a non chiudere le cose in compartimenti stagni, dando dei valori diversi a ogni cosa. Ogni cosa ha un suo valore e non a gruppi di cose. Bisogna cercare di vedere senza essere condizionati da una schedatura prefabbricata fatta dalla storia o fatta anche da certe comodità.
Ha mai posto dei limiti morali ai propri scatti?
Ma il limite morale è la mia morale. Qual è la morale? Dove finisce la morale? Dove comincia la morale? La morale viene fatta da chi ha i cannoni più potenti, se si parla di società, no?
Sì.
E quindi io non so bene cosa sia la morale comune, cosa vuol dire? Esiste una morale comune che io non condivido, per esempio, esistono tante cose di morale comune che io non condivido, così ci sono cose che sono giudicate immorale comunemente che io invece non considero immorale.
Se dovesse rappresentarsi con un'immagine, quale sceglierebbe?
Fatta da me?
Sì.
Beh, vi farò vedere la fotografia che mi farò quando sarò morto.
Perfetto, signor Toscani, io la ringrazio per essere stato all'interno di Extranet.
Va bene.